L'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, ONLUS APS, presenta. Libro parlato novità. Mensile gratuito per gli iscritti al Servizio Nazionale del Libro Parlato. Anno 22esimo. Numero 12. Dicembre 2022. Registrazione Tribunale di Roma numero 135 del 2001.
Direzione, redazione e amministrazione, via Borgognona 38, 00187, Roma. Telefono 06 699 881. Fax 06 678 6815. Abbonamento annuo gratuito. Direttore responsabile, Mario Barbuto. Consulente editoriale, Vincenzo Massa. Comitato stampa. Mario Barbuto, Cesare Barca, Luisa Bartolucci, Renato Boscarino, Nunziante Esposito, Vincenzo Massa, Alfio Pulvirenti. Responsabile di produzione, Francesco Piscitiello. Email: stampasonora@uici.it. lp@uici.it. Sito internet www.uicechi.it. Duplicazione
a cura dell'ufficio stampa.
La rivista usufruisce dei contributi a sostegno dell'editoria speciale periodica per non vedenti ed ipovedenti, ai sensi del decreto legge 23 ottobre 1996 numero 542, convertito in legge 649 del 23 dicembre 1996. Decreto ministeriale del 15 maggio 2017.
In questo numero 2. Libri in lavorazione. Dalla traccia 3 alla traccia 27. Recensioni di alcuni nuovi libri disponibili per gli utenti. Due. Riportiamo di seguito alcuni titoli con relativi autori e generi di alcune opere in lavorazione presso i nostri studi di registrazione. Maso de la Roche, Il padrone di Yalna. Genere, romanzo. Alan Bradley, Le trecce d'oro dei defunti. Genere, romanzo giallo, poliziesco, noir, thriller. Martina Wildner, illustrazioni di Anke Juhl, traduzione dal tedesco di Anna Patrucco Becchi. Sonnambuli, maledizioni e lumache. Genere, libri per ragazzi. Margaret Doody, Aristotele e la giustizia poetica. Genere, romanzo storico. Alba de Cespedes, prefazione di Loredana Lipperini. L'anima degli altri. Genere, racconti, novelle. Rebecca West, traduzione di Francesca Frigerio. Rosamund. Genere, romanzo. Nita Prose, traduzione di Licia Vighi. La cameriera. Genere: romanzo giallo, poliziesco, noir, thriller. Recensioni di alcuni libri disponibili per gli utenti. Numero catalogo 95170. Durata 532 minuti. Stephen King. Richard Chizmar. L'ultima missione di Gwendy. Editore Sperling & Kufer. Genere romanzo giallo, poliziesco, noir, thriller. Lettore Michela Leopizzi.
Quando Gwendy Patterson aveva 12 anni, uno sconosciuto chiamato Richard Ferris le consegnò una misteriosa scatola di mogano da custodire con cura. Quell'oggetto dispensava dolcetti e vecchie monete, ma era molto pericoloso. Premere uno dei suoi 7 bottoni colorati poteva portare morte e distruzione. La scatola di bottoni è ricomparsa più riprese nella vita di Gwendy. Diventata una scrittrice di successo e una figura politica in ascesa, ha dovuto di nuovo fare i conti con la tentazione costituita da quell'oggetto inquietante. Ora è il 2026. Gwendy Patterson ha 64 anni e a breve sarà il primo senatore in carica degli Stati Uniti a viaggiare su un razzo fino ad una stazione spaziale. Il suo incarico sulla carta consiste nel monitoraggio climatico, ma a nessuno sfugge la valigetta bianca con sopra la scritta «Materiale Top Secret» che tiene ben stretta a sé. Il vero motivo del suo viaggio è lì dentro, una scatola di mogano che ancora una volta Gwendy deve proteggere ad ogni costo dalle oscure forze del male che cercano di impossessarsene. È giunto il momento di portare a compimento la sua missione più importante e più segreta, salvare il mondo. E forse tutti i mondi possibili. Stephen King e Richard Chizmar firmano l'atto finale della trilogia iniziata con La scatola dei bottoni di Gwendy e La piuma magica di Gwendy. Un'avventura che tocca alcuni dei luoghi più iconici dell'immaginario kingiano, da Castle Rock a Derry, e ne espande i confini oltre il pianeta Terra. Stephen King, STEPHENKING, vive e lavora nel Maine con la moglie Tabitha. Da più di 40 anni le sue storie sono bestseller che hanno venduto 500 milioni di copie in tutto il mondo e hanno ispirato registi famosi come Stanley Kubrick, Brian De Palma, Rob Reiner, Frank Darabont. Oltre ai film tratti dai suoi romanzi, vere pietre miliari come Stand By Me, Ricordo di un'estate, Le ali della libertà, Il miglio verde, It, per citarne solo alcuni, sono seguitissime anche le sue serie TV. Per i suoi meriti artistici, il presidente Barack Obama gli ha conferito la National Medal of Arts. Nel 2018 ha ricevuto il Pen America Literary Service Award. www.stephenking.com. Richard Chizmar, RICHARD, CHIZMAR, è il fondatore della casa editrice Cemetery Dance, specializzata nel genere horror. Insegnante di scrittura creativa e autore di racconti e romanzi tradotti in più di 15 lingue, tra cui la serie che ha protagonista Gwendy, scritta insieme a Stephen King, e il recente bestseller Chasing the Bogeyman, di prossima pubblicazione per Sperling e Kupfer. www.richardchizmar.com.
Numero catalogo 95170. Numero catalogo 95182. Durata 514 minuti. Guido Barbugliani. Soggetti smarriti. Storie di incontri e spaesamenti. Editore Einaudi. Genere racconti, novelle. Lettore Andrea Sirianni.
Quante volte, lontani da casa, ci siamo sentiti smarriti. Fuori dall'ordinario e confortevole svolgimento della vita, in un contesto diverso da quello abituale, inciampiamo, simuliamo, improvvisiamo, ma scopriamo anche risorse che non pensavamo di avere. Solo quando andiamo altrove, ci mettiamo alla prova, ci lasciamo sconvolgere da incontri inattesi e capiamo quanto sia importante perdersi per ritrovarsi. La scintilla che dà avvio al cambiamento è sempre un viaggio, uno spostamento, una freccia che unisce un luogo di partenza e uno di arrivo. A volte queste frecce sono cortissime, ma sufficienti a cambiare le regole del gioco. Altre volte, invece, sono molto lunghe e raccontano di fughe dolorose, dalla Siria, dal Cile, dall'Italia, in cui la resistenza è appena finita e non si capisce bene cosa stia cominciando. Oppure raccontano di persone che cercano lavoro e dalla Turchia si spostano in Germania o dal Nepal negli Emirati Arabi. Seguendo le storie di uomini e donne che hanno attraversato i confini, Guido Barbugliani ci ricorda che alla fine della freccia ci sarà sempre qualcosa di diverso da quello che ci si aspettava e che nella vita si paga un prezzo per tutto, ma nonostante questo, il mondo bisogna esplorarlo il più possibile. Guido Barbugliani ha lavorato nelle università di Padova, Bologna, State of New York e Stony Brook e Londra. Attualmente insegna genetica all'Università di Ferrara. Tra i suoi libri, Questione di razza, 2003. Dilettanti, quattro viaggi nei dintorni di Charles Darwin, 2004. Morti e sepolti, 2010. Gli africani siamo noi, 2016. Il giro del mondo in 6 milioni di anni, 2018 con Andrea Brunelli. Tutto il resto è provvisorio, 2018, e Europei senza se e senza ma, 2021. Per Einaudi ha pubblicato anche Lascia stare i santi, 2014, e Contro il razzismo, 2016, con Marco Aime, Clelia Bartoli e Federico Faloppa.
Numero catalogo 95182. Numero catalogo 95197. Durata 202 minuti. Amanda Gorman. Chiamateci per quello che siamo. Traduzione di Giuliana Mancuso. Editore Gerzanti. Genere poesia. Lettore Giuliana Paciolla.
Il lirismo di Amanda Gorman, la più giovane poetessa ad aver recitato una poesia alla cerimonia di insediamento presidenziale e autrice bestseller prima in classifica sul New York Times, riesce a trasformare un momento di naufragio in un canto di speranza e guarigione. Nei suoi versi, ciò che sembra impossibile emerge con forza e ci porta in una dimensione altra, in cui tutto è più chiaro e vivido. In Chiamateci per quello che siamo, l'autrice esplora la storia, il linguaggio, l'identità e la cancellazione attraverso una raccolta fantasiosa e intima. Sfruttando il dolore collettivo inferto da una pandemia globale, queste poesie illuminano il momento della resa dei conti e rivelano che Amanda Gorman è diventata il nostro messaggero dal passato, la nostra voce per il futuro. Amanda Gorman, AMANDAGORMAN, è la più giovane poetessa nella storia degli Stati Uniti ad aver recitato una sua poesia alla cerimonia di insediamento presidenziale. Sostiene con impegno ed dedizione la lotta per la difesa dell'ambiente, per l'uguaglianza razziale e la giustizia di genere. Il suo attivismo e la sua produzione poetica hanno trovato spazio in programmi televisivi come The Today Show, PBS Kids, CBS This Morning e in giornali e riviste dal New York Times a Vogue, Essence e O The Ofra Magazine. Nel 2017 è stata la prima poetessa ad essere insignita del titolo di National Youth Poet Laureate da Urban World, un programma che sostiene giovani poeti in più di 60 città, regioni e stati americani. Si è laureata con lode a Harvard e ora vive a Los Angeles, la sua città natale. Il suo sito è www.theamandagorman.com.
Numero catalogo 95197. Numero catalogo 95198. Durata 492 minuti. Oliva Amarilù. L'Eneide di Didone. Editore Solferino. Genere romanzo. Lettore Enrica Rosso.
Didone ha conquistato con l'astuzia una terra per il suo popolo, i Fenici, sulle coste africane. Regina senza re, ha fondato Cartagine, la cinta di mura, l'ha dotata di leggi. Ma è assediata dall'avidità dei capi nomadi, stanca delle quotidiane fatiche diplomatiche, preoccupata per il futuro, e si sente sola. Un giorno approdano le navi degli stranieri. Sono fuggiti da Troia in fiamme e li guida un eroe di cui lei ha udito cantare le gesta, Enea. Comincia così una delle più grandi storie d'amore, tradimento e disperazione mai raccontate, immortalata nell'Eneide di Virgilio, ma c'è una voce da cui non l'abbiamo mai sentita narrare, quella della protagonista, Didone stessa, donna forte e sopravvissuta a mille traversie che pure si uccise per amore. O almeno questo è ciò che sappiamo. Ma come sono andate davvero le cose? Qual è la versione al femminile dietro alla partenza di Enea da Cartagine e al suo viaggio verso la penisola italica che portò alla fondazione di Roma? Meglio di chiunque altra lo sanno forse due dee, Giunone e Venere. L'una è la guida agguerrita di Didone, l'altra è l'amorevole protettrice di Enea. E un conflitto divino farà da sfondo a una sorprendente avventura umana sulle due sponde del Mediterraneo, che cambierà le sorti del mondo. Marilù Oliva è scrittrice, saggista e docente di lettere. Ha scritto due thriller e numerosi romanzi di successo a sfondo giallo e noir. Ha co-curato per Zanichelli un'antologia sui promessi sposi. È realizzato due antologie patrocinate da Telefono Rosa nell'ambito del suo lavoro sulle questioni di genere. Collabora con diverse riviste ed è caporedattrice del blog letterario Libro Guerriero. Per Solferino ha pubblicato il bestseller L'Odissea raccontata da Penelope, Circe, Calipso e le altre, 2020, tradotto in diversi paesi. Il suo ultimo romanzo è Biancaneve nel Novecento, Solferino 2021.
Numero catalogo 95198. Numero catalogo 95199. Durata 31 minuti. Bruno Tognolini. Rime di rabbia. Illustrazioni di Giulia Orecchia. Prefazione di Anna Oliverio Ferraris. Editore Salani. Genere poesia. Lettore Donato Chiarello.
50 invettive per le grandi rabbie dei piccoli e per le piccole rabbie dei grandi. Poesie furiose, amare, esagerate, dolenti e spassose, che offrono ai bambini arrabbiati parole per dirlo, parole poetiche e belle, perché magari, dicendola bene, la rabbia fiammeggia meglio e sfuma prima. Poesia da leggere per ridere, per piangere o per consolarsi, e magari da copiare sul diario di un amico che ci ha offeso, su un bigliettino da inviare a un insolente. Bruno Tognolini è nato a Cagliari nel 51, ha studiato al Dams di Bologna nel 79 e ora vive un po' a Bologna, un po' a Lecce e un po' in viaggio nei mille incontri con lettori. Dopo un decennio di teatro negli anni 80 è ormai da 30 anni autore per i bambini e i loro grandi. Ha scritto poesie, romanzi e racconti, 50 titoli con i maggiori editori nazionali, programmi televisivi, 4 anni di Albero Azzurro e 11 di Melevisione, testi teatrali, saggi, videogame, canzoni e altre narrazioni. È stato premio Andersen nel 2007 e nel 2011. Con Il giardino dei musi eterni ha vinto il premio Libro dell'anno di Fahrenheit e il premio Lee Bear per il miglior libro per ragazzi. Altre notizie e testi su www.tognolini.com.
Numero catalogo 95199. Numero catalogo 95200. Durata 313 minuti. Arthur Conan Doyle. Fotografare gli spiriti. A cura di Alessandro Giammei. Editore Marsilio. Genere parapsicologia esoterismo. Lettore Massimo Giordano.
Obiettivo di questo libro, prodotto del sensazionalismo editoriale del 1922, era mostrare la verità e l'utilità della fotografia spiritica. Doyle, membro ordinario della Psychical Society, ma anche della Society for Psychical Research, indaga con altri uomini e donne di scienza e di lettere su ciò che non è visibile agli occhi. La domanda intorno alla quale ruota questa difesa della fotografia di fantasmi è se con una macchina fotografica sia possibile o no restituire un volto a chi è morto e, in ultima analisi, se si possa dimostrare l'immortalità dell'anima. Doyle procede come il suo Sherlock Holmes. Raccoglie indizi, fa eccezioni, ricostruisce storie per ricostruire vite. L'occasione è data da un'accusa del parapsicologo britannico Henry Price a William Hope, fondatore del Crew Circle, di cui Doyle è appassionato simpatizzante. Price sostiene che Hope sia un impostore, che non fotografi i fantasmi, ma manipoli le lastre fotografiche. E Doyle, attraverso un confronto tra le fotografie in vita e in morte, e grazie a una rete di ferrate e inappuntabili ipotesi, difende Hope. Della versione di Price ci è rimasto poco. Di quella allucinante romanzesca di Doyle, tutto. Perché la letteratura dice la verità. Arthur Conan Doyle, A-R-T-H-U-R, C-O-N-A-N, D-O-Y-L-E, 1859-1930, nato a Edimburgo da famiglia irlandese, si trasferisce presto a Londra pur spostandosi frequentemente in Europa, America e Australia. Vive con estrema intensità e partecipazione la sua epoca. È medico e sportivo, viaggiatore e giornalista, sostenitore di cause civili e scrittore. È noto principalmente come creatore di Sherlock Holmes, anche se la sua produzione complessiva conta dozzine di volumi di ogni tipo, dall'avventura alla storia, dal costume alle scienze, dal pugilato allo spiritismo.
Numero catalogo 95200. Numero catalogo 95206. Durata 357 minuti. Daniele Cassioli, Salvatore Vitellino. Insegna il cuore a vedere. Il bello è oltre la superficie delle cose. Editore De Agostini. Genere romanzo. Lettore Ivan Raganato.
Può un non vedente insegnare a chi vede come guardarsi dentro? Sì. Proprio chi vive al buio dalla nascita può diventare la nostra miglior guida per imparare a vedere oltre. Perché la cecità interiore è un ostacolo molto più insidioso di quella degli occhi. Rabbia, vittimismo, senso di colpa e frustrazione offuscano la nostra lucidità e ci impediscono di compiere le scelte davvero giuste per noi. Daniele Cassioli ha raccolto storie, esempi, riflessioni nate dalla sua esperienza personale di sportivo e di formatore, per poi offrircele non come un maestro che sale in cattedra, ma come un amico che ci accompagna col sorriso in un percorso di crescita e consapevolezza. Un percorso che parte dalla teoria del piano inclinato, che ci porta a ripetere una routine anche se per noi è dannosa, e arriva a riconoscere la paura come la vera disabilità, per poi focalizzarsi sulle passioni che muovono i nostri istinti migliori e individuare infine un equilibrio dinamico che rappresenta il giusto approccio mentale alle situazioni che ci troviamo di fronte. Insegnare al cuore a vivere in armonia con il mondo e valorizzare quelle qualità che ci rendono unici è meno difficile di quanto si creda comunemente. Occorre solo decidere di fare il primo passo. Daniele Cassioli è nato a Roma nel 1986. Cieco dalla nascita, 25 volte campione del mondo di sci nautico, laureato in fisioterapia, oggi è life coach e formatore. È cofondatore e presidente di Realize Sport, un'associazione sportiva non profit che ha come mission l'avvicinamento dei bambini con minorazione visiva all'attività motoria. Nel 2018 ha pubblicato il bestseller Il vento contro, di Agostini, trasformando il racconto della sua vita e del suo rapporto con la cecità in un potente messaggio ispirazionale rivolto a tutti.
Numero catalogo 95206. Numero catalogo 95220. Durata 932 minuti. Raffaele Malavasi. 11 morti non bastano. Editore Newton Compton. Genere romanzo giallo, poliziesco, noir, thriller. Lettore Gianluca Pagliotti.
In un frutteto di Sparsi, località dell'entroterra genovese, viene ritrovato il cadavere di una donna. Il corpo, sottoposto a una rozza imbalsamazione, nasconde un manoscritto indecifrabile. L'indagine, affidata all'ispettore Manzi e alla sua squadra, appare fin da subito delicata per i possibili legami con un noto fatto di cronaca nera. Proprio a Sparsi, tra la fine della guerra e gli anni 70, si verificarono 11 efferati omicidi, attribuiti al cosiddetto barbiere, mai identificato. Grazie al contributo di una giornalista, Orietta Costa, le indagini di Manzi seguono un filo che si muove tra presente e passato e lo portano a fare i conti con la storia del paese, legata alle violente vendette incrociate del dopoguerra. Ma quando l'ispettore comincia a sospettare che la scia di sangue abbia una matrice ben diversa, ad essere in serio pericolo sarà la sua stessa vita. L'intervento di Goffredo Red Spada questa volta potrebbe arrivare oltre il tempo massimo. Raffaele Malavasi è nato a Genova ed esercita la libera professione. Da sempre accanito lettore, ha una passione per i gialli. La Newton Compton ha pubblicato con successo 3 cadaveri, 2 brutali delitti e 6 sospetti per un delitto, con protagonista l'ex poliziotto Goffredo Spada.
Numero catalogo 95220. Numero catalogo 95246. Durata 444 minuti. Chiara Moscardelli, la ragazza che cancellava i ricordi. Editore Einaudi. Genere romanzo. Lettore Arianna Ninchi.
Olga ha 39 anni. Abita in un paese al confine con la Svizzera ed è ossessionata dalla paura di perdere la memoria, come è successo a sua madre. È stata lei a chiamarla come la Cecova, ma se la lieva di Stanislavski era corteggiatissima, Olga ha sempre diffidato dei maschi. La tatuatrice che cancella i brutti ricordi l'ha definita il Corriere, dando una sgradita notorietà proprio a lei, cresciuta isolata come aveva deciso suo padre, che l'ha iniziata all'arte del combattimento. Quando scompare Melinda, un'amica milanese tatuata anni prima, Olga si getta nella sua ricerca. Così incontra l'attraente giornalista Gabriele Pasca, che sovverte ogni sua certezza sui sentimenti. Per scoprire che cosa si cela dietro le sparizioni di diverse donne, Olga dovrà sfuggire a un uomo spietato che la insegue, un uomo con una piovra tatuata sul collo. Chiara Moscardelli ha pubblicato Volevo essere una gatta morta, La vita non è un film, Quando meno te lo aspetti, Volevo solo andare a letto presto, Volevo essere una vedova, Extravergine, Teresa Papavero e la maledizione di Strangola Galli e Teresa Papavero e lo scheletro nell'intercapedine.
Numero catalogo 95246. Numero catalogo 95255. Durata 9 minuti. Anna Jenas, Il gioiello dentro di me. Editore Gribaudo. Genere libri per ragazzi. Lettore Arianna Ninchi.
Tutti nasciamo con un gioiello dentro di noi. Il nostro io interiore, la nostra essenza, il nostro bene più prezioso. Anche se non lo vediamo, lo sentiamo in qualche modo. È ciò che ci fa sentire liberi e felici, capaci di tutto. Ci fa sapere chi siamo. Man mano che cresciamo, però, ci accorgiamo che la nostra essenza non piace a tutti e iniziamo ad avere paura di mostrarla, paura di essere esclusi, rifiutati, giudicati e finiamo per nasconderla, o peggio, dimenticarla, disconnettendoci così da noi stessi. Ma non tutto è perduto. Perché anche se l'abbiamo ignorata o abbiamo provato a cancellarla, la nostra essenza è sempre lì e possiamo ritrovarla. Non è facile, ma è un cammino che vale la pena fare, perché il traguardo sei tu. Fai un patto con te stesso o con te stessa. Di ascoltarti, prenderti cura di te, rispettarti e amarti sempre.
Numero catalogo 95255. Numero catalogo 95266. Durata 717 minuti. Paola Barbato, L'ultimo ospite. Editore PM. Genere romanzo giallo, poliziesco, noir, thriller. Lettore Daniela Poggi.
Quando Letizia mette piede nella tenuta di Olimpia d'Arsa, dove con Flavio, il notaio con cui collabora, deve stilare un noioso inventario, sente subito che qualcosa non va. La villa è quasi in rovina, la proprietaria è morta, senza eredi, né testamento, e i lontanissimi parenti sono pronti a scannarsi per impossessarsi della dimora e di quello che c'è dentro. Da subito Letizia nota alcuni piccoli dettagli che non combaciano: un cuscino spostato, il suo cane, che in quella casa non vuole entrare, e una luce azzurra comparsa di notte. Secondo Flavio, sono solo scherzi della mente, ma lei è certa che non sia così, soprattutto quando trova oggetti infantili sepolti nella casa. Perché una donna senza figli né nipoti avrebbe dovuto nasconderli? E se in quella casa Flavio e Letizia non fossero soli? Paola Barbato, classe 1971. È milanese di nascita, bresciana d'adozione, prestata a Verona dove vive con il compagno, tre figlie e due cani. Scrittrice e sceneggiatrice di fumetti, tra cui The Island Dog, ha pubblicato anche Bilico, Mani Nude, vincitore del premio Scerbanenko, Il Filo Rosso, Io So Chi Sei, Zoo e Vengo a Prenderti, formano una trilogia. In Scripta Manent compaiono per la prima volta Letizia e Flavio, protagonisti de L'ultima ospite. Ha scritto e cosceneggiato per la Filmmaster la fiction Nel nome del male con Fabrizio Bentivoglio. www.paolabarbato.it.
Numero catalogo 95266. Numero catalogo 95310. Durata 334 minuti. Richard Cizmar, La piuma magica di Gwendy. Traduzione di Christian Pastore, con una prefazione di Stephen King. Editore Sperkling & Kupfer. Genere romanzo giallo, poliziesco, noir, thriller. Lettore Michela Leopizzi.
Dopo una bufera di neve, la piccola città di Castle Rock si risveglia con due adolescenti scomparsi nel nulla. Lo sceriffo e la sua squadra danno subito il via alle ricerche in una drammatica corsa contro il tempo. A Washington, Gwendy Patterson ha iniziato una nuova vita, si è lasciata alle spalle l'infanzia trascorsa a Castle Rock, finché l'uomo misterioso che le aveva dato in custodia una scatola dotata di bottoni colorati e di ambigui poteri torna a riprendersela proprio quando le giunge la notizia delle due ragazze scomparse. Forse il suo destino è legato a doppio filo a quella misteriosa scatola. Forse la missione che le era stata affidata non è ancora del tutto compiuta. Forse la attendono nuovi incubi da scongiurare prima di poter dormire sonni tranquilli. Richard Cizmar, R-I-C-H-A-R-D, C-H-I-Z-M-A-R. È noto soprattutto come editore della casa editrice Symmetry Dance e redattore dell'omonima rivista specializzata nel genere horror. Insegna scrittura creativa ed è autore di storie tradotte in più di 15 lingue che gli hanno valso numerosi riconoscimenti. Insieme a Stephen King ha firmato La scatola dei bottoni di Gwendy e L'ultima missione di Gwendy, di cui questo romanzo è lo snodo centrale. RichardCizmar.com.
Numero catalogo 95310. Thank you. Numero catalogo 95332. Durata 604 minuti. Giulia Binando Melis, La bambina sputa fuoco. Editore Garzanti. Genere romanzo. Lettore Antonella Crivellaro.
Io mi chiamo Mina e mi piacciono molte cose. I denti di leone, il tonno in scatola, i libri, la ricotta, le lucciole e soprattutto i draghi e le fiamme che escono dalla loro bocca. I draghi nessuno li uccide, sono fortissimi e per questo io mi sento una di loro. Infatti la prima volta che ho visto Lorenzo non mi sono neanche spaventata. Lui era infuriato, urlava forte e mi ha lanciato un'occhiataccia. Ma io lo so che era solo molto arrabbiato, come me. Stare qui non ci piace per niente e questo è stato un ottimo motivo per diventare amici. Insieme facciamo sul serio. Siamo davvero due brutti ceffi e di fronte a noi se la danno tutti a gambe, perfino la paura. Contro di lei usiamo l'immaginazione che ci fa vincere sempre, che ci fa sentire forti e coraggiosi. E di coraggio ne abbiamo bisogno per mettere a punto il nostro piano segreto, un piano di fuga coi fiocchi, perché io e Lorenzo dobbiamo scappare, andarcene via dall'ospedale dentro cui viviamo ormai da troppo tempo e raggiungere il mondo fuori. Perché quando rivedremo il cielo, ogni cosa cambierà, perché quando siamo insieme non ci batte nessuno. Ci sono esordi che risuonano per molto tempo nel cuore di chi legge. È così per La bambina sputafuoco, venduto in tutta Europa. Noi siamo Mina quando ascoltiamo il bambino che abbiamo dentro, quando lasciamo che la fantasia ci faccia da guida, quando ci fidiamo di un'amicizia vera che non ci fa sentire soli. Tratto dall'esperienza dell'autrice, questo romanzo insegna come il potere dell'immaginazione possa tirarci sempre fuori dai guai. Giulia Binando Melis si è laureata in filosofia con una tesi sulla morte, ma giura di essere un tipo allegro. Di giorno realizza progetti narrativi come creativa freelance, di sera è una cantante. Solitamente non fa lo sbaglio di invertire. Nel suo romanzo d'esordio ha raccontato una storia che conosce fin da quando era bambina.
Numero catalogo 95332. Numero catalogo 95337. Durata 561 minuti. Thomas Snegaroff, Il pianista di Hitler. Editore Feltrinelli. Genere romanzo storico. Lettore Filippo Ferretti.
Monaco, 21 novembre 1922. Tra la folla ipnotizzata che ascolta Hitler parlare dell'onore perduto dei tedeschi, dei diritti dei lavoratori e della società nuova che promette di creare, c'è anche il 35enne Ernst Amfstengel. Nato in una grande famiglia di mercanti d'arte, cresciuto tra gli Stati Uniti e la Germania, quest'uomo alto 2 metri, colto e ironico, che suona divinamente il pianoforte e si interessa di geopolitica, inizia il suo cammino nel nazionalsocialismo con la sensazione di aver finalmente trovato il proprio posto nel mondo. Ma lungo una parabola che da sostenitore e amico personale di Hitler lo trasformerà in informatore segreto di Roosevelt, finirà per essere considerato un traditore in Germania e il braccio del male nel resto del mondo. Ma chi è veramente lo sfuggente Ernst Amfstengel? È la domanda a cui cerca di rispondere Thomas Snegaroff in questo libro, a metà strada tra biografia e inchiesta, frugando tra gli archivi
del pianista di Hitler e ricostruendo tutta un'epoca in cui si muovono Göring e Goebbels, Leni Riefenstahl e Djuna Barnes, Thomas Mann e Carl Jung. Thomas Snegaroff, THO, MAS, SNEGAROFF, è storico, giornalista e scrittore. Il pianista di Hitler è il suo primo romanzo.
Numero catalogo 95337. Numero catalogo 95339. Durata 415 minuti. Barbara Frale, La leggenda nera dei Templari. Genere religione e spiritualità. Lettore Tatiana Bassetti.
Nell'anno 1099 i crociati venuti dall'Occidente conquistano Gerusalemme e fondano un regno cristiano nella città santa. Pochi anni dopo, il re di Gerusalemme patrocina la formazione di una milizia religiosa, un corpo di combattenti che dovranno difendere i pellegrini in viaggio verso i luoghi santi. Esposta il quartier generale di questo corpo scelto presso il luogo più carismatico di Gerusalemme, le rovine del Tempio del Signore, quello edificato 2000 anni prima da re Salomone, con l'aiuto del leggendario architetto fenicio Hiram. Circonfuso da un'aura di leggenda sin dalle sue origini, l'ordine dei Templari conosce un'espansione incredibile che lo porta a diventare una vastissima multinazionale finalizzata alla difesa della Terra Santa. I Templari non sono soltanto gloriosi combattenti, sono anche abilissimi banchieri che gestiscono la tesoreria di vari regni cristiani. Il loro successo incrementa la leggenda che li circonda, e quando nel 1307 il re di Francia, Filippo IV, detto il Bello, li accuserà di eresia con l'aiuto dell'Inquisizione, la storia si tingerà di toni oscuri. Sciolto da Papa Clemente V nel 1312, l'ordine dei Templari non avrebbe mai smesso di affascinare il mondo e di vivere nella leggenda postuma, rinnovandosi nei secoli in forme diverse, fino alle pagine de Il Codice da Vinci di Dan Brown. Ma cosa ha permesso a questo mito di non estinguersi, anzi di trarre forza dal trascorrere del tempo, accrescendosi di dettagli nuovi? Barbara Frale, storica del Medioevo ed esperta di documenti antichi, è ufficiale presso l'Archivio Segreto Vaticano. Ha collaborato con vari quotidiani ed emittenti televisive italiane ed estere per la realizzazione di servizi e documentari storici. Tra le sue più recenti pubblicazioni, La sindone di Gesù Nazareno, Il mulino 2009, Il principe e il pescatore, Pio XII, Il nazismo e la tomba di San Pietro, Mondadori 2011, La lingua segreta degli dèi, Mondadori 2012, L'inganno del gran rifiuto, La vera storia di Celestino V, Papa dimissionario, UTET 2013, Andare per la Roma dei Templari, Il mulino 2014, Crimine di Stato, La diffamazione dei Templari, Giunti 2014, La guerra di Francesco, Gioventù di un santo ribelle, UTET 2016.
Numero catalogo 95339. Numero catalogo 95344. Durata 90 minuti. Alexei Navalny. Non tacete. Discorsi sulla libertà in Russia. A cura di Alexandra Berlina. Traduzione di Paola Rumi. Editore Garzanti. Genere politica. Lettore Filippo Ferretti.
Quella di Alexei Navalny è la voce più critica e coraggiosa che da anni si è levata contro la corruzione, gli abusi di potere e la violazione dei diritti umani in Russia. Salvatosi miracolosamente da un tentativo di avvelenamento, dopo l'arresto e un rapido processo in patria, è stato condotto in carcere, rendendo chiara agli occhi di tutti la minaccia che lui e i suoi sostenitori rappresentano per il presidente Vladimir Putin. Questo libro raccoglie 4 dei discorsi da lui pronunciati per difendersi nelle aule dei tribunali russi. Con determinazione ci spiegano le ragioni della sua battaglia, denunciano la terribile repressione in atto, smascherano il sistema creato dal presidente Putin e la violenza dei suoi servizi segreti. Nessuno oggi rappresenta meglio di Alexei Navalny il sogno di una Russia diversa e la possibilità che questa grande nazione torni presto a essere più libera, giusta, felice. Alexei Navalny è un attivista, politico e blogger, tra i più critici oppositori di Vladimir Putin. Nel 2011 ha dato vita alla Fondazione Anticorruzione e nel 2021 ha ottenuto il premio Sakharov del Parlamento Europeo per la libertà di pensiero. Sta attualmente scontando una pena detentiva in un carcere di massima sicurezza in Russia.
Numero catalogo 95344. Numero catalogo 95348. Durata 684 minuti. Silva Samantha, Amore e Furia. Editore Neri Pozza. Genere romanzo. Lettore Monica Salinelli.
30 agosto 1797. La levatrice Partenia Blenkinsop ha fatto nascere innumerevoli bambini nel corso della sua carriera, ma quando arriva alla porta di Mary Wollstonecraft si stupisce di vedere sulla soglia la sua cliente con un sorriso rilassato che non tradisce alcun terrore per ciò che l'attende. Le cose però non vanno come previsto. Il parto presenta delle complicazioni e in breve Mrs. Blenkinsop si trova a temere sia per la madre che per la fragile creatura appena venuta alla luce. Nei difficili giorni che seguiranno, per tenere in vita la sua bambina e darle una ragione per lottare, Mary tesserà il racconto della sua breve e avventurosa esistenza, spesa a battersi in nome dell'uguaglianza e della libertà. Figlia di un uomo violento e dispotico nei confronti della moglie e della famiglia, fin da ragazzina Mary cerca un'emancipazione economica che l'allontani il più possibile dal padre. Il riscatto sembra arrivare prima grazie all'amicizia della altolocata Jane Arden e successivamente nel legame con Fanny Blood, con cui apre una scuola. Il suo scopo è quello di insegnare alle ragazze a coltivare sia il corpo che la mente, così da diventare indipendenti e contribuire alla nascita di un mondo in cui le mogli possano difendersi dalla tirannia dei mariti, oppure vivere alle proprie condizioni senza vedere il matrimonio come l'unica speranza per garantirsi un futuro. Assidua frequentatrice dei circoli liberali nei quali farà la conoscenza del filosofo Richard Price, Mary consolida la sua figura tra i pensatori dell'epoca grazie a un'opera sorprendente e all'avanguardia. Sui diritti delle donne, considerata il primo manifesto femminista della storia. Attraverso l'alternarsi delle voci di due protagoniste che, seppur in modi diversi, hanno messo la propria vita al servizio delle altre donne, pagina dopo pagina si costruisce il potente racconto di una madre disposta a tutto per consegnare nelle mani di sua figlia un mondo in cui sia possibile provare a vivere come ogni creatura desidera, libera. Con una prosa radiosa e avvincente, Samantha Silva rende omaggio alla folgorante esistenza di Mary Wollstonecraft, pioniera del femminismo e madre della romanziera Mary Shelley, due donne che hanno cambiato il volto della letteratura. Samantha Silva, Samantha Silva, è una scrittrice e sceneggiatrice che vive in Idaho. Si è laureata alla Johns Hopkins University's School of Advanced International Studies.
Numero catalogo 95348. Numero catalogo 95394. Durata 808 minuti. Mauro Corona, 4 stagioni per vivere. Editore Mondadori. Genere romanzo. Lettore Daniele Squassina.
Per sostentare la madre malata, Osvaldo ha bisogno di carne e parte a caccia di camosci. Si prepara a passare parecchio tempo nel freddo del bosco, quando si imbatte in quello che sembra un enorme colpo di fortuna, un camoscio appena ucciso, sepolto nella neve dai cacciatori che verranno a riprenderselo. Osvaldo cede alla tentazione e prende il camoscio. Non ci vorrà molto perché i legittimi proprietari, i gemelli Legnole, due brutte persone, di corpo e di anima, vengano a sapere chi ha rubato il loro camoscio e decidano che il colpevole dovrà pagare con la morte. Inizia così per Osvaldo un anno di vita in mezzo ai boschi e alle montagne, tra agguati, pedinamenti, rischi mortali, in fuga dalla ottusa follia dei gemelli fino al sorprendente finale. Mauro Corona, ispiratissimo, ci regala un romanzo travolgente, ricco di colpi di scena e animato da personaggi tanto realistici quanto archetipici. Attraverso la fuga di Osvaldo, Corona racconta lo scorrere delle stagioni, costruisce un romanzo di colori, il bianco della neve, il rosso dell'autunno, il giallo dell'estate, e riflette sul potere salvifico della natura.
Numero catalogo 95394. Numero catalogo 95417. Durata 969 minuti. Maso de la Roche, La fortuna di Finch. Editore Fazzi. Genere romanzo. Lettore Cristiana Castelli.
La cara vecchia Adeline se n'è andata, ma il suo spettro aleggia ancora nelle stanze di Gialna e le sue parole riecheggiano nei corridoi della tenuta. La sua ultima beffa, poi, è ancora sulla bocca di tutti. Finch ne è ben consapevole. Il 21esimo compleanno si avvicina e con esso il momento in cui avrà accesso al patrimonio della nonna. La questione è spinosa e il ricordo dello sconcerto dei suoi familiari all'apertura del testamento lo tormenta. Ma gli zii e i fratelli, nel tentativo di superare il malanimo, gli organizzano una grande festa di compleanno, al termine della quale il ragazzo sorprende tutti proponendo a Ernest e Nicholas un viaggio a proprie spese in Inghilterra, la madre patria dei Whitehawk, la terra in cui tutto ha avuto inizio, dove si annidano vecchi ricordi e storie leggendarie che rendono quei luoghi noti anche ai membri più giovani della famiglia. Dopo la traversata in transatlantico, i tre si godono un breve soggiorno a Londra, dove Finch assaggia la libertà e si approccia a nuove prospettive sul mondo. Ma è a casa della zia Augusta, nella campagna del Devon, che lo attende la vera sorpresa. La cugina Sara, orfana cresciuta dalla zia, raffinata e amante della musica, dalla quale si sente subito attratto e per la quale ben presto dovrà misurarsi con un avversario. Nel frattempo, in Canada, il piccolo Wakefield scopre la sua vena poetica e i rapporti tra Rennie e Alain prendono una direzione inaspettata. Al loro ritorno, Finch e gli zii troveranno una famiglia molto cambiata. Dopo Jalna e il gioco della vita, ecco il terzo capitolo della saga bestseller di Mazo de la Roche, icona della letteratura canadese del primo Novecento, personaggio dalla vita misteriosa e protagonista di una battaglia editoriale con l'autrice di Via col Vento, sua grande rivale nelle classifiche dell'epoca. Mazo de la Roche, Mazo de la Roche, 1879-1961. Scrittrice canadese, negli anni 30 ebbe un enorme successo grazie ai romanzi della saga di Jalna. Sebbene la serie le avesse regalato fama e riconoscimenti, nel 1927 Jalna vinse un premio importante dell'Atlantic Monthly, l'autrice condusse un'esistenza appartata, non concedendo al pubblico nulla della propria vita privata. Fazzi Editore ha pubblicato Jalna nel 2019 e Il gioco della vita nel 2020.
Numero catalogo 95417. Numero catalogo 95420. Durata 226 minuti. Guido Samarani. La rivoluzione in cammino. La Cina della lunga marcia. Editore Salerno. Genere storia. Lettore Vanessa Dezzi.
Cina, 1934. L'esercito nazionalista del Kuomintang, guidato da Chiang Kai-shek, accerchia l'armata rossa nella regione del Jiangxi. Per sfuggire all'assedio, l'esercito comunista deve ritirarsi. Sarà la ritirata più grande della storia, il preludio alla vittoria, è la lunga marcia. Oltre 80.000 uomini attraversarono la Cina a piedi in 370 giorni, fronteggiando nemici e ostacoli naturali. Questo evento epico costituisce uno dei momenti decisivi del processo rivoluzionario cinese. L'ascesa del comunismo e il consolidamento della leadership di Mao non sarebbero stati possibili senza i 12.000 chilometri percorsi da un esercito di donne e uomini in cammino verso la rivoluzione. Il volume racconta le loro gesta e le loro storie. Guido Samarani insegna storia della Cina presso l'Università Ca' Foscari di Venezia. È membro di numerosi comitati scientifici e direttivi di associazioni e di riviste italiane ed internazionali. Tra le pubblicazioni più recenti, La Cina contemporanea, dalla fine dell'impero ad oggi, Torino 2017, Roads to Reconciliation, People's Republic of China, Western Europe and Italy during the Cold War Period, 1949-1971, in collaborazione con C. Meneguzzi, Rostagni e S. Graziani, Venezia, 2018.
Numero catalogo 95420. Numero catalogo 95427. Durata 240 minuti. Jamilia Pereira de Almeida. Questi capelli. Editore La Nuova Frontiera. Genere romanzo. Lettore Elena Danna.
Mila arriva a Lisbona da Luanda a 3 anni, spettinata e aggrappata a una confezione di biscotti. Suo padre è portoghese, sua madre è angolana. Tutto ciò che sa delle sue origini è legato ai nonni e ad alcune fotografie sbiadite. Mila usa i ricordi come una biografia fallace, raccontando 4 generazioni di vicende familiari e mettendosi alla ricerca della sua identità, una ricerca che si rivelerà complessa e dolorosa e che interseca la storia di 3 paesi e di 2 continenti. Attraverso l'originale lente dei suoi capelli indomiti e crespi, la vediamo cambiare e la seguiamo nei quartieri di una Lisbona non ancora gentrificata, nelle strade di Luanda e tra le foto di un album di famiglia che ci restituisce uno sguardo frammentario e ingannevole. Mescolando memoir e romanzo postcoloniale, realtà e finzione, Jamila Pereira de Almeida ragiona sul razzismo, sui meccanismi della memoria e sul processo di scrittura, costringendoci a riflettere su una domanda che oggi riguarda sempre più persone. Cosa significa non appartenere del tutto a nessun luogo e vivere costantemente in bilico tra diverse culture? Attuale e importante, questi capelli parla di temi noti a molti lettori che stanno lottando oggi per la loro identità mista. A chiunque stia cercando di dare un senso alla forma dei propri capelli, al colore della pelle e ai legami familiari che non rientrano nel censimento più canonico. Jamila Pereira de Almeida. Jamila. D. J. A. I. M-I-L-I-A Pereira P-E-R-E-I-R-A D-D-E Almeida A-L-M-E-I-D-A È nata in Angola nel 1982 ed è cresciuta in Portogallo. È una delle voci più interessanti dell'attuale scena letteraria portoghese ed è autrice di romanzi e saggi tradotti in diversi paesi. Ha ricevuto il premio letterario della Fondazione Inês de Castro, il premio Oceans e il premio della Fondazione Esa de Queiroz. Questi capelli è stato finalista al PEN, America Translation Prize.
Numero catalogo 95427. Numero catalogo 95466. Durata 513 minuti. Lilia Giugni. La rete non ci salverà. Perché la rivoluzione digitale è sessista e come resistere. Editore Longanesi. Genere comunicazione. Lettore Elena Danna.
La lotta per la giustizia di genere nel XXI secolo non può che passare per 2 binari paralleli. La denuncia della violenza e dello sfruttamento attivati dalla tecnologia e quella delle oscene diseguaglianze nella sua distribuzione sociale e geografica. Molestie e minacce online, pornografia non consensuale, informazioni personali condivise senza permesso. In tutto il pianeta milioni di donne sono esposte alla violenza digitale e le cose non vanno meglio dall'altra parte dello schermo. Ingegneri IT, influencer e altre lavoratrici del tech discriminate o sfruttate sul lavoro. Pregiudizi sessisti dell'intelligenza artificiale e forme discriminatorie di smart working. Catene di produzione high-tech intrise di abusi e misoginia e abissali disparità di genere nell'accesso alle risorse tecnologiche. Cosa ci ha portato fin qui? E come se ne esce? Costruito su oltre 5 anni di ricerca e impegno femminista, la rete Non ci salverà offre uno sguardo inedito, attualissimo e appassionato sulla rivoluzione digitale e sul suo intreccio con ingiustizie economiche e di genere. Perché nella società capitalista e patriarcale tutto ha un prezzo e niente accade soltanto per caso. Ma ripartendo dalle voci, dai bisogni e dall'attivismo delle donne, si può puntare a riprendersi la tecnologia e a rimetterla al servizio di tutte e di tutti. Lilia Giugni è nata a Napoli e vive nel Regno Unito. Ha conseguito un PhD in Politics presso l'Università di Cambridge, dove oggi è ricercatrice associata, e insegna innovazione sociale presso l'Università di Bristol. È un'attivista femminista intersezionale ed è fellow della Royal Society of Arts. Ha cofondato il think tank Femminista Genpool, Gender and Policy Insights, che svolge un lavoro di ricerca e advocacy su questioni di genere e giustizia sociale. I suoi scritti sono apparsi su The Globe Post e La Repubblica.
Numero catalogo 95466. Numero catalogo 95475, durata 879 minuti. Lucinda Riley, Delitti e Fleet House, traduzione di Leonardo Taiuti. Editore Giunti. Genere romanzo giallo, poliziesco, noir, thriller. Lettore Carla Lugli.
L'improvvisa morte di Charlie Cavendish nell'austero dormitorio di Fleet House è un evento scioccante che il preside è subito propenso a liquidare come una sfortunata tragedia dovuta a una crisi epilettica, malattia per la quale il ragazzo era in cura da tutta la vita. L'autopsia però stabilisce che si è trattato di uno shock anafilattico, di una reazione allergica a un farmaco di uso comune come l'aspirina. Ma Charlie ne era al corrente e sapeva di non doverla prendere. Un errore fatale o un delitto premeditato? Sarà la polizia a fare luce sul caso, e in particolare Jasmine Jazz Hunter, la tenace e volitiva ispettrice che si è appena trasferita in un cottage nella meravigliosa campagna del Norfolk, non lontano dalla scuola. Riluttante a tornare in servizio dopo un periodo sabbatico, Jazz accetterà solo per fare un favore al suo vecchio capo e si accorgerà subito che sono tanti i segreti racchiusi nelle mura di Fleet House, tra intrighi familiari, tradimenti e vendette. Ma quello che non si aspetta è che nel giro di pochi giorni venga ritrovato un secondo cadavere e un alunno scompaia. È chiaro che la vicenda è molto più complicata di quanto potesse sembrare all'inizio, e che non sarà facile per lei tenere separata vita personale e lavorativa. Un romanzo inedito, l'unico thriller dell'autrice bestseller Lucinda Riley, l'ennesima prova delle capacità di una grande scrittrice che riesce a spaziare tra generi diversi, dall'appassionante narrativa femminile al crime, con una protagonista carismatica e un'ambientazione suggestiva come nella migliore tradizione del giallo. Lucinda Riley, Lucinda Riley, 1966-2021. È nata in Irlanda, ha iniziato la sua carriera come attrice per il cinema, il teatro e la TV e ha pubblicato il suo primo libro a 24 anni. È un'autrice bestseller del New York Times e della Sunday Times. I suoi romanzi hanno venduto oltre 40 milioni di copie nel mondo, di cui 3 milioni in Italia, e sono tradotti in 39 paesi. Per Giunti sono usciti con enorme successo Il giardino degli incontri segreti, 2012, La luce alla finestra, 2013, Il segreto della bambina sulla scogliera, 2013, Il profumo della rosa di mezzanotte, 2014, L'angelo di Marchmont Hall, 2015, Il segreto di Elena, 2016, La ragazza italiana, 2017, La lettera d'amore, 2018, La stanza delle farfalle, 2019, e i 7 volumi di una saga che diventerà presto una serie televisiva, Le sette sorelle, 2015, Allie nella tempesta, 2016, La ragazza nell'ombra, 2017, La ragazza delle perle, 2018, La ragazza della luna, 2019, La ragazza del sole, 2020 e La sorella perduta, 2021.
Numero catalogo 95475. Numero catalogo 95477, durata 294 minuti. Franciscus, La vita lunga, lezioni sulla vecchiaia, editore Solferino, genere religione e spiritualità, lettore Gabriele Tuccimei.
Hanno pagato il prezzo più alto non solo a causa della pandemia, ma anche di una cultura della produttività che li considera troppo spesso un peso. Ma gli anziani, secondo il Papa, sono invece una benedizione per la società. Con 18 catechesi qui raccolte per la prima volta, Francesco ha sviluppato un nuovo importante percorso di riflessione interamente dedicato al senso e al valore della vecchiaia attraverso la parola di Dio. Da Genesi ai Vangeli, per spiegarne la ricchezza e trasmettere saggezza all'umanità. Quello del pontefice è un autentico appello alla riscoperta dell'arte di invecchiare, perché non può essere solo una questione di piani di assistenza, ma di progetti di esistenza per un'età della pienezza e dell'apporto gioioso. Al centro di queste lezioni è il rapporto intergenerazionale, una questione di primo piano in questa epoca segnata dal calo demografico. Gli anziani sono un vero e proprio nuovo popolo, osserva il Papa. Mai siamo stati così numerosi nella storia umana. Eppure, il rischio di essere scartati è ancora più frequente. Ma non ci si può limitare al cambiamento quantitativo. È in gioco l'unità dell'età della vita, ossia il reale punto di riferimento per la comprensione e l'apprezzamento della vita umana nella sua interezza. Il nuovo libro del Pontefice è accompagnato dai suoi più rilevanti interventi sul tema e presentato da Vincenzo Paglia, presidente della Pontificia Accademia per la Vita, che delinea un vero e proprio itinerario storico e culturale nel valore della vecchiaia. Jorge Mario Bergoglio è il primo papa giunto dalle Americhe. Nato a Buenos Aires il 17 dicembre 1936, nel 1958 entra nella Compagnia di Gesù e il 13 dicembre 1969 è ordinato sacerdote. Nel 1998 diventa arcivescovo di Buenos Aires e nel 2001 viene creato cardinale. Dal 2004 al 2008 è presidente della Conferenza Episcopale Argentina. Il 13 marzo 2013 viene eletto Papa e sceglie il nome di Francesco. Tra i suoi libri pubblicati con Solferino ricordiamo La via di Gesù, 2019, Christus Vivit 2019. Cambiamo 2020.
Numero catalogo 95477. Numero catalogo 95496. Durata 385 minuti. Silvia Romani. Saffo, la ragazza di Lesbo. Editore Einaudi. Genere poesia. Lettore Elena Bettinetti.
Saffo è stata una ragazza di Lesbo, una figlia e una madre. Ha diretto cori di giovani coetanee. Ha insegnato loro a cantare e a danzare. Forse ha persino sussurrato alla riparo delle stanze chiuse i segreti del piacere femminile. Ha educato alla bellezza le signorine bene nella Lesbo della fine del VII secolo avanti Cristo. È stata omosessuale, bisessuale, persino un'icona LGBT. Poi ha dichiarato di non voler più vivere. E si è tuffata dalle rupe bianca di Leucade, innamorata perdutamente di un uomo, il barcaiolo Faone. Ha insegnato a generazioni di giovani scrittrici il coraggio di far sentire la propria voce. La sua leggenda, nata quando era ancora in vita, si è nutrita delle ombre dei vuoti che circondano i frammenti arrivati sino a noi, e alimentano una inesauribile fioritura di interpretazioni letterarie e artistiche. In questo volume Silvia Romani accompagna il lettore nelle vie di Lesbo, nei giorni in cui una ragazza di buona famiglia scopre una vocazione e uno straordinario destino. Saffo, la ragazza di Lesbo, è un suggestivo, coinvolgente omaggio all'incanto dei suoi versi, fatti di lune metafisiche, notti profumate di rose, nostalgia per la giovinezza che fugge e alla fascinazione che non smette di esercitare sugli autori e gli artisti d'ogni tempo e paese. Silvia Romani insegna mitologia, religioni del mondo classico e antropologia del mondo classico all'Università Statale di Milano. Ha pubblicato per Raffaello Cortina In viaggio con gli dèi e Il mare degli dèi, entrambi con Giulio Guidorizzi, e per Einaudi Il mito di Arianna con Maurizio Bettini e Una passeggiata nell'aldilà con Tommaso Braccini. È autrice di libri per ragazzi, Iliade, Odissea, I miti greci.
Numero catalogo 95496.
Christmas, there's just one thing I need. I don't care about those presents underneath the Christmas tree. See, I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come true. You know that all I want for Christmas is you. For much this Christmas, I won't even wish for snow. No, I'm just gonna keep on waiting.
Avete ascoltato Libro Parlato Novità, mensile gratuito per gli iscritti al Servizio Nazionale del Libro Parlato.
Santa, he won't make me happy with a toy on Christmas Day. I just want you here tonight.
Hanno letto per voi Giada Voci e i lettori del Centro Nazionale del Libro Parlato, che augurano insieme alla redazione Buon Natale e Felice Anno Nuovo.
And all the lights are shining so brightly everywhere. And the sound of children's laughter.
for. No, I just wanna see my baby standing right outside my door. I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come true.